Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Benvenuti nell'era del consumatore reloaded. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, scopriremo chi sono questi consumatori reloaded e quanto siano strategici per le aziende. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di grandi insegne che passano di mano e per il focus sui trend di Giappone Mania, quando il sollevante fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità di questa settimana.
Abiti vintage venduti a peso. È la nuova tendenza presentata alla 15ª edizione di Vintage Selection a Firenze. Nell'area Happy Kilo, a disposizione degli appassionati, 20 quintali di abiti e accessori da scegliere, pesare e pagare. 12 euro al chilo. Una mappa dei negozi No Pizzo in Sicilia. La prima carta turistica anti-racket è stata predisposta dall'ambasciata tedesca in Italia, che ha chiesto alle guide turistiche di inserirla nelle proprie edizioni. Una grande muraglia di cioccolato. La riproduzione golosa della leggendaria struttura architettonica spicca tra le attrazioni del Chocolate Wonderland di Pechino, primo parco a tema sul mondo del cioccolato. Emma Watson, la star dei film di Harry Potter, ha creato una linea di abiti e gioielli etici ed ecologici. L'attrice 19enne, già modella per Burberry e Chanel, ha disegnato la collezione per il marchio britannico di moda Fairtrade People Tree, che fa confezionare le sue creazioni in Bangladesh, India e Nepal. Torino, dopo Rotterdam, è la seconda capitale europea dei giovani. Sul sito yourtime2010.com le iniziative che per tutto l'anno renderanno la città il cuore della creatività giovanile. Alla fine ha ceduto anche lei. L'attrice americana Julia Roberts sarà la testimonial di Lancôme. A 42 anni e 3 figli, prende il testimone di Isabella Rossellini, Kate Winslet, Anne Hathaway e Juliette Binoche, con una campagna firmata dal fotografo Mario Testino. La pizza napoletana entra ufficialmente nell'Olimpo delle eccellenze alimentari europee. Il riconoscimento di specialità tradizionale garantita, protetta dall'Unione Europea contro imitazioni e falsi, diventa infatti operativo come regolamento della Commissione Europea.
La borsa della spesa.
Oggi per il nostro giro di shopping compriamo qualcosa online oppure ci informiamo in rete sul prodotto che vogliamo comprare, ci confrontiamo con altre persone sui blog e social network e poi magari decidiamo di andare in negozio a comprarlo oppure andiamo in negozio, lo guardiamo bene e poi lo compriamo in rete ad un prezzo più vantaggioso. Diventiamo, insomma, magari lo siamo già da tempo, dei consumatori reloaded, multicanale. Sono i consumatori al centro di una vera e propria rivoluzione monitorata per il terzo anno consecutivo dall'Osservatorio Multicanalità, una ricerca condotta dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Nielsen e con Nexia.
Hanno superato quota 20 milioni i consumatori italiani multicanale, quelli cioè che interagiscono con più canali di comunicazione, TV, radio, giornali, internet e telefonino, per quanto riguarda gli acquisti e la relazione con la marca. Rappresentano il 40% della popolazione italiana. Si dividono in due categorie, reloaded e open-minded. I reloaded sono quelli più propriamente multicanale, fortemente coinvolti nei processi di realizzazione con le aziende e gli altri consumatori, veri e propri attivatori di dinamiche virali. Vengono quantificati in 8 milioni e 600 mila, il 17% della popolazione italiana, in crescita del 19% rispetto al 2008. Gli open-minded sono 11 milioni e 800 mila, più 4% sul 2008, il 23% della popolazione italiana. Rispetto ai primi hanno un profilo più individualista, non condividono cioè le proprie valutazioni con le aziende e con gli altri utenti consumatori, non sono così attenti al prezzo e alle promozioni e sono più fedeli alla marca. Tutti i consumatori multicanale, più che la convenienza negli acquisti, ricercano un buon rapporto qualità-prezzo, il cosiddetto value for money, e non comprano prodotti solo per la curiosità di provarli, come fanno spesso i consumatori tradizionali. Web e passaparola sono i punti fermi per la ricerca di informazioni prima di decidere un acquisto. I Reloaded considerano internet il mezzo migliore per informarsi e il più efficace per la pubblicità, a differenza degli open-minded che, anche se di poco, per gli spot prediligono la TV.
Multicanalità, orgoglio o pregiudizio, il claim della ricerca. In che senso? Lo abbiamo chiesto a Giuliano Noci, ordinario di marketing al Politecnico di Milano.
Fa riferimento a due considerazioni di fondo, che il contesto dei consumatori, della popolazione italiana, evolve sempre più verso un atteggiamento multicanale innovativo rispetto al mondo dell'offerta. Come riportato nella scheda, oltre il 40% degli italiani di fatto si pone nei confronti delle imprese in modo nuovo. E in questo senso parliamo di orgoglio. Pregiudizio. Beh, in qualche modo il sistema delle imprese è ancora un attimo al palo. Se crede che la multicanalità sia un approccio vincente per il futuro, tuttavia ancora molteplici difficoltà si riscontrano, poche sono le imprese che hanno veramente perseguito una strategia multicanale rispetto alla domanda.
Il consumatore multicanale è un consumatore co-creativo, questo è l'aspetto su cui le aziende devono fare leva.
Significa che esprime una propensione sempre maggiore a creare contenuti, a contribuire in modo attivo rispetto all'impresa. Sono consumatori che danno idee sul nuovo prodotto, sono consumatori che danno idee sulle nuove campagne di comunicazione che vorrebbero ascoltare. In questo senso co-creano, in questo senso noi li chiamiamo reloaded, ricaricati, con sempre maggiore potere rispetto all'offerta. In una certa percentuale i marketing manager rilevano questo tipo di importanza. Tuttavia alcune difficoltà culturali legate essenzialmente alla percezione circa dell'opportunità di aprirsi verso il cliente, il privilegiare il fatto di operare in un'atmosfera controllata, tiene il freno a mano tirato delle imprese. Esiste questa consapevolezza, c'è voglia, ma si aspetta. Forse il top management è un pochino restio.
Nessun anno come il 2009 ha modificato le dinamiche di acquisto. Il modello di consumo è radicalmente cambiato. Quali effetti ha avuto la crisi anche sui consumatori multicanale? Ancora Noci.
Di fatto la crisi ha portato il consumatore multicanale ad ricercare con sempre maggiore attenzione quelle che sono le offerte alternative, quindi un consumatore che diventa sempre più attento al cosiddetto value for money, non solo e non tanto la ricerca di un prezzo basso, ma la ricerca di una convenienza to cure in senso allargato. In questo senso la crisi ha influito. In secondo luogo è aumentato in relazione alla crisi il tempo disponibile, quindi il tempo speso non solo davanti alla TV ma anche sui nuovi canali, e questo ha portato ad avere una sempre maggiore consapevolezza del mondo dell'offerta. Abbiamo consumatori, e dobbiamo ormai averlo come dato di fatto, che sono sempre più informati e che avranno capacità di scelta sempre più rilevanti rispetto al passato.
Ora cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Parliamo di grandi magazzini e delle grandi manovre in atto nel settore. Notizia di qualche giorno fa, tutti i magazzini standard entro la fine di marzo si chiameranno Billa. Lo ha deciso il gruppo tedesco Rewe, che ha rilevato la catena nel 2001, secondo il quale il vecchio marchio, un'insegna storica per il nostro paese, un'insegna con 80 anni di storia, non funziona più. Quindi rebranding. Ma c'è un'altra insegna in pericolo, quella di UPIM, conquistata dal gruppo Coin dopo 2 anni di trattative.
UPIM è composta da 135 negozi diretti, 200 in franchising, a cui è necessario aggiungere 15 negozi a insegna Blue Kids. UPIM è un'insegna storica che già faceva parte di Rinascente. L'amministratore delegato Stefano Beraldo ne riconvertirà una gran parte in OVS, alcuni in Coin e altri probabilmente in una nuova insegna con un posizionamento più alto dal settembre del 2011. Dovrà per forza di cose tenere la rete di franchisee e lavorare sodo affinché rimangano nel gruppo e sostengano la massa d'urto degli acquisti e delle vendite. Perché parlare a lungo di UPIM? Perché purtroppo è un altro pezzo di commercio che se ne va, frutto delle concentrazioni, della globalizzazione e della qualità che diventa sempre più standardizzata e, se ci è consentito, di livello più basso. rimane l'amaro in bocca perché un'identità di marca solida che se ne va, oltretutto possedendo un posizionamento originale, dispiace. Riuscire a vendere prodotti per la loro funzione d'uso, era questo il posizionamento di Upim, non ha funzionato e lo ha deciso il mercato. Peccato perché ormai il modello prevalente nel settore dell'abbigliamento è quello del fast fashion, che di valore vero ne crea poco e bada molto alla politica di prezzo.
Essere e avere.
Seconda parte, come sempre, dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia di Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di una tendenza che è sulla scena da tempo, ma che non smette di rinnovarsi e arricchirsi. Parliamo di Giappone Mania, dai cartoon con i fenomeni manga e cosplayer, alla cucina con la passione per il sushi, ma anche per il bento, la scatoletta per il pranzo da asporto diventata vero e proprio oggetto di culto, per non parlare poi di moda, design, make up, letteratura, arte, cinema, musica, insomma il mondo del sollevante affascina e fa tendenza. Patrizia.
Certamente il fascino dell'esotico, dell'alterità, che poi quando viene assorbita in diversi gradi di fusione, di fusion, diventa appunto familiare, come il sushi appena nominato, che da cibo impensato per noi proprio per l'associazione pesce crudità è diventato prima elitario, adesso il piatto preferito quasi di chiunque. Oppure come Takashimaya, il department store santuario del lusso made in Japan, che per ora ha due avamposti occidentali a New York e a Parigi, ma ne spunteranno altri visto il fascino che esercita su americani ed europei. O come gli otaku, che appunto non sono più un fenomeno specificamente giapponese, sono, per dirla con William Gibson, i tecnofeticisti patologici con deficit sociale. Il termine è presente tra l'altro anche nel New Oxford Dictionary. Quei ragazzi che passano la loro vita nella loro stanza, iperconnessi e immersi nelle realtà digitali. Per capire il fenomeno citiamo il titolo di un recente libro sugli otaku, che dice: non voglio più vivere alla luce del sole, il disgusto per il mondo esterno di una nuova generazione perduta. Aggiungiamo noi che la generazione adesso è internazionale, quindi non solo giapponese ma anche europea e americana. Ci è voluto molto tempo, ma oggi sottostimati rappresentanti della cultura pop nipponica hanno un grande successo ovunque. Parlo naturalmente degli anime, cioè i film d'animazione altrimenti noti come cartoni animati, e dei manga, i fumetti giapponesi. Nel 2008, per dare un solo dato, in Francia il 64% dei fumetti stranieri tradotti era di un autore giapponese. Ci sono casi come quello di Le Goutte de Dieu, le gocce di Dio, questa serie per adulti, un manga per adulti sul vino, con 500.000 di lettori ogni settimana, che è diventato un vero culto, un vero caso, tanto che le vendite dei vini citati e descritti e consumati, insomma, che sono al centro poi delle vicende dei personaggi, sono considerevolmente aumentate. Sono molti i nomi propri, pensiamo agli architetti, agli stilisti, i marchi, in qualsiasi settore merceologico, ma anche i termini giapponesi, che ormai sono entrati anche nel vocabolario quotidiano degli italiani. Tadao Ando, tutti sanno che è l'archistar dall'inconfondibile stile iperminimalista, asciutto, scarno. Tutti più o meno ricordiamo o sappiamo del Teatro Armani di Milano o della punta della Dogana di Venezia firmati da lui. Oppure Nobu, abbreviazione di Nobuyuki, l'archichef, nonché insegna di questa catena di ristoranti giapponesi molto elitari ma conosciutissimi. E poi la lista sarebbe lunga, ma i Sei Miyake o Kenzo, stilisti famosissimi che vengono associati poi nel quotidiano soprattutto ai loro profumi, con queste note iperfloreali, iperfruttate che abbiamo sentito per le strade di qualsiasi città negli ultimi anni. Ancora Shu Uemura, questa casa cosmetica, oggi marchio di L'Oreal, notissima per le proposte di make up diciamo stravaganti, eccessive, come le ciglia finte, che sono di fatto delle piccole installazioni o delle piccole architetture miniatura montate sull'occhio. A Tokyo, tra l'altro, c'è un locale, il Tokyo Lash Bar, dove artisti del trucco giapponesi, usando i prodotti di questo marchio, truccano e decorano le ciglia delle clienti applicando piume, cristalli, materiali i più diversi. Da noi il Giappone è anche Muji, che vuol dire più o meno senza nome, senza firma. È questo marchio che comincia ad avere dei monomarca, dei negozi un po' dappertutto. Si trovano oggetti dalle forme basiche, dalla cartoleria ai mobili all'abbigliamento, oggetti che sono ideologicamente anonimi, molto democratici, con questi colori neutri, si passa dal bianco all'ocra, al beige, estetica essenziale senza grafismi. Quindi dire Muji è dire una certa estetica appunto giapponese. E poi Tokidoki, per esempio, alias Simone Legno, questo artista italiano noto in tutto il mondo per la sua produzione di toys e che tutti conosciamo attraverso questo termine giapponese che lui ha scelto e che significa qualche volta. Però, diciamo, è forse Takashi Murakami, probabilmente il nome giapponese più penetrato nel nostro immaginario e nel mondo delle merci attraverso le sue icone. Quindi forse non è il più citato, ma è il più riconoscibile attraverso le sue icone. L'abbiamo visto sulle collezioni di borse di Louis Vuitton, dopo che lui ha reinterpretato lo storico logo nel 2003. Dopo questo successo è nata una linea di suoi prodotti, e dico proprio prodotti perché Murakami, che è artista e stilista, tra l'altro tra i più noti rappresentanti della pop art giapponese, ha proprio preso e trasformato la sua arte in prodotti di consumo, con un percorso inverso a quello di Warhol, a cui viene sempre associato, che invece aveva trasformato i prodotti di consumo in opere d'arte. Questi prodotti sono un mondo coloratissimo di merchandising, e abbiamo i toys, le spille, i fiori, quelle specie di margherite multicolore, antropomorfe, con quegli occhioni e la bocca sorridente, calendari, giochi, insomma tutto un mondo ispirato a questo stile grafico definito appunto super flat, ultra piatto, che deriva da antiche stampe contaminate con manga e anime. E è molto interessante che attraverso la piattezza venga enfatizzata questa bidimensionalità emotiva della società giapponese, di cui viene messo in evidenza il lato più consumistico e regressivo.
E ci sono moltissimi fan e cultori anche per la cinematografia giapponese, da Kurosawa a Kitano fino a Miyazaki. Eccone un assaggio.
Quello che cerchiamo di fare è vivere in modo naturale. Gli esseri umani devono la loro vita alla natura, però la trattano senza nessuna considerazione. Sono convinti di poter creare qualcosa di meglio loro.
Ehi, il suono dei dadi è un po' diverso.
Dio un po', massaggiatore! Sei in cerca di guai! Tu non sei un semplice massaggiatore, vero?
Anche tu puzzi di sangue. C'è poco spazio qui, non ti conviene sguainare la spada.
Porio usa la magia a suo piacimento. Ha finito per aprire una voragine sul mondo.
Ho promesso a Ponyo che l'avrei protetta.
A Ponyo piace Sasuke!
Anche tu mi piaci.
Patrizia, un cinema dai piani di lettura molteplici, così come tutto il capitolo cartoon.
Sì, cartoon che diventa lifestyle per estensione. Il panorama socioculturale giapponese è anche connotato da questa visione, per così dire, cartonata, appunto bidimensionale della realtà, dove c'è il gioco, ci sono i comportamenti finzionali, nel senso di fictional, cioè ispirati alla finzione, al mondo dei personaggi, dei cartoni animati e dei manga amati. Il fenomeno dei cosplayers, a cui già facevi riferimento in apertura, è che in Giappone è appunto un fenomeno sociale, ma soprattutto un grande business che ha dimensioni enormi, è un fenomeno su cui soffermarsi. Intanto ricordiamo che cosplay è la contrazione di costume e playing, cioè una pratica giocosa ed esibitoria, significa travestirsi da personaggi dei fumetti con costumi più o meno artigianali ma accuratissimi. È una moda dilagata alla fine degli anni 90. Per ora in America e in Europa questo fenomeno ha dimensioni più circoscritte e forme meno maniacali che in Giappone. nel senso che i ragazzi occidentali, anche da noi in Italia, si vestono così solo alle fiere del fumetto, per esempio, anche perché spesso gli organizzatori li fanno entrare gratis, essendo in costume. In tema di comportamenti finzionali è interessante anche un altro recente fenomeno analogo a questo dei cosplayer, che potremmo definire alla lettera bamboleggiare. Riguarda soprattutto le ragazzine, che sembrano delle bamboline, unghie, vestiti, lenti a contatto colorate, trucco e soprattutto capelli, tutto le porta a somigliare alle bambole con cui forse giocavano da bambine. Quindi per le strade si incrociano delle bambole viventi. Sono soprattutto le capigliature farcite con le cose più impensate il tratto distintivo di questo gioco alle bambole. Tra l'altro c'è già anche una rivista specializzata per illustrare il fenomeno. E stando nell'immaginario manga, per tutti quelli che giapponesi non hanno gli occhi piccoli normali, mentre come noto i canoni stilistici pop prevedono occhi enormi, è nata ed è disponibile la nuova generazione dei print club, queste macchinette fototessera, quelle delle foto istantanee, che possono coronare il sogno di avere una faccia un po' manga. Basta sedersi dietro la tenda colorata di una di queste macchine computerizzate, inserire i soldi, schiacciare un pulsante e sorridere.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Tokyo? Non potevano che arrivare da lì oggi le segnalazioni sul tema. Questo è il momento degli Urban Watcher di Memi. Giuseppe Filippo, bentornato.
Grazie e buon pomeriggio a tutti. Vi parlo oggi dei sommelier di ortaggi, una delle ultime tendenze di Tokyo. Sono nuove figure professionali che vengono formate in veri e propri master, nei quali gli allievi apprendono tutte le conoscenze sul mondo frutta e verdura e le competenze necessarie da applicare al lavoro. Questa inclinazione è aumentata da quando il popolare comico Atsushi Tamura ha cominciato a parlare di questa sua passione in uno show televisivo a fine novembre. Tamura è uno dei 13.500 laureati sommelier negli ultimi 5 anni. E il dato interessante è che molte aziende del food, dopo la recessione, hanno iniziato a ripensare le loro strategie economiche e hanno capitalizzato l'esperienza di questi sommelier, assunti e utilizzati per controllare e garantire la qualità dei prodotti vegetali e promuoverne le vendite. Ma l'interesse cresce anche e soprattutto tra chi non sceglie la carriera di sommelier, ma lo fa per un recupero di valori dati quasi per superati, come la rivalutazione del concetto di lentezza e il ritorno ad una semplicità volontaria, con l'intenzione di migliorare la qualità della vita tornando ad un recupero della tradizione e ad un'alimentazione basata sulla natura della loro terra.
Grazie Giuseppe, chissà se ritroveremo presto anche nei nostri ristoranti. Patrizia, siamo in conclusione, ti chiedo una previsione per il futuro prossimo venturo. Continueremo ancora per molto ad importare questi stimoli e poi il Giappone quanto è consapevole del fascino che esercita sulla nostra cultura?
Ma in questo momento direi che forse siamo all'apice della spinta commerciale proprio della cultura pop e dei manga in particolare che il Giappone proprio sta facendo, e lo fa per far riconoscere come una forma d'arte quella che per decenni è stata considerata una subcultura. I siti internet dei consolati giapponesi promuovono i manga e gli anime, le stesse informazioni governative sono illustrate in stile manga. C'è un tentativo che sta già avendo successo di sfruttare il legame dei personaggi noti del fumetto con i loro luoghi di riferimento per incrementare il turismo nazionale. Insomma, il Giappone, entrato in recessione, come sappiamo, a fine 2008, sta rilanciando la sua immagine internazionale anche facendo leva sulla cultura pop.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, dal nostro sito radio24.it potete riascoltare e scaricare tutte le nostre puntate, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.